capitolo ottavo degli Atti, che è l'inizio di una nuova sezione. Facciamo una piccola sintesi di cos'è successo nei capitoli 1 e 7, giusto per richiamare la nostra memoria. Beh, ecco, ci sono stati i 40 giorni dalla risurrezione all'ascensione, di nuovo raccontati nel primo capitolo degli Atti, poi la grande festa di Pentecoste con il dono dello Spirito Santo e le prime predicazioni degli Apostoli a Gerusalemme, proprio nel Tempio, i miracoli, lo scontro con le autorità religiose. Fino al capitolo settimo, la lapidazione di Stefano, che è un punto di svolta del racconto, perché appunto diventa molto aspra la lotta fino alla morte di uno dei membri della Chiesa, Stefano, questo diacono, che insieme a lui altri sei erano stati nominati, scelti per vi ricordate la questione delle vedove trascurate e quindi vengono nominati questi sette diaconi, tra cui appunto Stefano e Filippo, che appunto incontriamo e ci accompagnerà sia oggi che domani. Ecco, quindi è una svolta perché appunto la Chiesa o la Chiesa nascente è attraversata da una crisi, da una grande crisi, data appunto dalla persecuzione di Stefano. Ecco, il testo è un pochino lungo, mi piacerebbe arrivare fino al versetto 25, quindi sarà una lettura anche non troppo approfondita. Però mi sembra bello, ecco, fare con voi un po' questo volo d'angelo su questi versetti per poi ricavarne alcune indicazioni sempre per il nostro tema. Comincio dal versetto 1 del capitolo 8 degli Atti. Saulo approvava la sua uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nella regione della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo, intanto, cercava di distruggere la Chiesa. Entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Ecco, mi fermo un momento qui, soprattutto ecco, a motivo di questa persecuzione così violenta nella quale è implicato anche Saulo, versetto 4, quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. Ecco, questo mi sembra un punto interessante per la nostra riflessione perché appunto c'è questo fallimento provvidenziale, lo chiama il commentatore che ho seguito per prepararmi. Perché c'è una repressione, una dispersione e quelli che erano dispersi, no, che sono costretti a lasciare Gerusalemme, invece di perdersi d'animo, invece di arrendersi, invece di fuggire, vanno di luogo in luogo annunciando la parola. È bellissimo questo essere dispersi, no? Il verbo è quello della diaspora, proprio come un seme che viene sparso. E passando di luogo in luogo evangelizzano la parola. Anche qui c'è un termine molto importante, no? Proprio il portare la buona notizia, loro che erano stati perseguitati. Portare la buona notizia, ecco anche in questa espressione, annunciando la parola. Ecco la P maiuscola, viene tradotta così in italiano. È molto sintetico, no? Quindi questi, potremmo dire, missionari forzati, cosa hanno da fare se non annunciare, evangelizzare, portare la buona notizia della parola? E qui incontriamo Filippo. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. Anche questa è un'espressione bellissima, predicava loro il Cristo. Allora, dunque, questo Filippo, appunto, abbiamo detto che è uno dei sette del gruppo, diciamo, dei diaconi. Il capitolo 6, versetto 5, si racconta questa faccenda dei diaconi, ed è il secondo dopo Stefano. Il primo è morto, martire, e poi c'è lui. Scese nella città di Samaria. E sappiamo che Luca è molto attento alla Samaria, no? Sapete che è una regione che è a nord di Gerusalemme, una regione considerata eretica, diciamo, dagli ebrei di Gerusalemme. Però Luca è il Vangelo, è l'evangelista che ci racconta più fatti di questi samaritani in modo positivo. E vi ricordate, per esempio, la parabola del samaritano, no? Questo samaritano protagonista, no, di quella discesa verso Gerico, quando viene preso dai briganti e solo quel samaritano si ferma a curare quel ferito. Oppure tra quei 10 lebbrosi che vengono guariti da Gesù, l'unico che torna a ringraziarlo è il samaritano, vi ricordate? Siamo al capitolo 17 di Luca. Quindi, diciamo, è una zona di confine. Siamo a Gerusalemme, appena fuori, in Samaria. Quindi i samaritani erano quelli che praticamente durante l'esilio erano rimasti e si erano come mescolati, ecco, con quegli abitanti che quelli che li avevano portati via, ecco, avevano inserito in quella regione, quindi avevano un culto, diciamo così, eretico per gli ebrei, non originale, non puro, ecco. Ed è proprio qui allora che parte Filippo, ed è bello il modo che ci racconta Luca, no? Allora, predicava loro il Cristo. Questo predicare, proclamare, è un verbo fondamentale della predicazione, no? Predicare il Cristo. E la reazione delle folle, anche questo è sorprendente, no? Perché dice: le folle, unanimi nell'ascoltare, prestavano attenzione alle parole di Filippo. E queste parole di Filippo vengono recepite, si fanno ascoltare, e loro si attaccano a queste parole, prestano attenzione, perché lo sentono parlare e vedono i segni che lui porta. E quali sono i segni? Indemoniati che vengono guariti, gli spiriti impuri che escono dagli indemoniati emettendo alte grida, paralitici e storpi guariti. Chi vi ricorda qui? Chi è che faceva così? Gesù stesso. C'è come un nuovo Vangelo positivo che si sparge in quella regione, che prima Gesù c'era passato, era arrivato in quel viaggio di Luca diretto verso Gerusalemme, erano entrati in un villaggio della Samaria e lì non li avevano accolti. Qui invece lo accolgono Filippo e hanno questa accoglienza della parola e dei segni che lui porta, no? E questo mi sembra molto interessante, perché questo verbo del prestare attenzione, che c'è al versetto 6, prestavano attenzione, è proprio un volgersi, no? Quasi un dirigere lo sguardo, un aderire con il cuore alle sue parole. Lo ritroveremo anche con Lidia, quando arriveremo al capitolo 16 a parlare di Filippo. Ecco, questo volgere lo sguardo, volgere l'attenzione, volgere il cuore alla parola, non è semplicemente un ascoltare. Ecco, e qui entra in gioco, dunque ci fu grande gioia in quella città. Un altro dei segni del Vangelo è la gioia, no? Che prende le persone che ascoltano. Sempre accompagna la gioia e l'annuncio del regno di Dio. E qui entra in gioco Simone. Allora vado avanti con la lettura. Versetto 9. Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dicevano: «Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande». Gli prestavano attenzione perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il Vangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette, e dopo che fu battezzato stava sempre attaccato a Filippo, rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Ecco, qui c'è un antagonista di Filippo, che ci deve far pensare anche a noi, che stiamo ragionando sull'essere missionari e sull'annunciare la parola. Cos'è che ha di speciale questo Simone? Intanto dice che lui era già lì, in Samaria, non è arrivato con Filippo, no? Occupava quello spazio, potremmo dire, dell'attenzione delle persone, e ha tre caratteristiche negative molto evidenti. La prima, praticava la magia. Lo dice al versetto 9. Praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria. Questa faccenda della magia non è molto presente nel Nuovo Testamento, ma è molto forte come attrazione, no? E di colui che conosce le leggi della natura e riesce attraverso trucchi, ecco, a fare anche delle guarigioni, a delle predizioni, viene associato a ciarlatani, illusionisti, no? Quelli che rappresentano con gli spiriti cattivi, ecco, un potere superiore, magari, anzi, spesso è legato al denaro, no? E penso che di questo tipo di rischio, no? Adesso potremmo magari, ecco, discutere, ma penso che anche oggi questo rischio è molto, molto forte, no? È questa magia che attrae tanto i cuori delle persone. Io a San Lazzaro, per esempio, a Bologna, che non è un posto così, ecco, sperduto, ma mi trovo spesso, per esempio, nelle confessioni o nei dialoghi con le persone, anche a parlare di questi argomenti, perché le persone si lasciano attrarre da queste cose, le fatture, quando uno chiede di leggere le carte, oppure manda un malocchio, ecco, noi diciamo così in italiano, cioè una maledizione a qualcuno, cioè è una cosa molto negativa, molto sommersa anche, non so se anche nelle vostre terre, nei vostri paesi. Questo è un rischio, non solo un rischio, una realtà, ecco, molto forte. Questo Simone è in questo campo. La seconda caratteristica, che pure ci deve far pensare, è uno che si autoproclama grande. Sempre versetto 9, spacciandosi per un grande personaggio. Cioè diceva di se stesso, dice letteralmente il greco, diceva di se stesso di essere grande. È un altro segnale molto importante, no? Di quando uno dice di sé che è grande, che è potente. Addirittura le persone dicevano di lui che è la potenza di Dio che si chiama grande. È uno, un megalomane, no? Uno che si vuole mostrare grande e vuole essere considerato tale, no? Si fa come Dio, potremmo dire, un Dio, ecco, un grande. E la terza è che affascina la gente, la quale si attacca a lui. Versetto 11. Gli prestavano attenzione perché da molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. E quel prestare attenzione che abbiamo visto prima di Filippo. E la gente prestava attenzione alle sue parole. Qui lo stesso verbo si usa per dire che la gente, dato che era stata stupita da quello che faceva e quello che diceva, si attaccava a lui. Questa è un'altra caratteristica. Quindi, magia, essere grande, farsi grande, e la gente si attacca a lui per lo stupore che suscita. Ecco, questo. Potremmo dire che è un antagonista del missionario e di Filippo. Però cambia come dire, l'attenzione della gente cambia verso Filippo, no? L'abbiamo visto, versetto 12. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il Vangelo del regno e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. E qui c'è un cambiamento. È dei samaritani che credono a Filippo. È un mistero qui. Adesso ci dobbiamo chiedere perché. E dice che Filippo cosa faceva? Non faceva delle magie, non si faceva grande, non li stupiva con effetti speciali, ma dice che annunciava la buona novella riguardo al regno e al nome di Gesù. È questa cosa qui che cambia, è il contenuto di quello che lui annuncia. Non parla di se stesso, ma parla del regno di Dio. La buona notizia evangelizzava, di nuovo, annunciava il Vangelo del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo. Questa faccenda, diciamo, del nome di Gesù è molto importante negli Atti degli Apostoli. Piccola ricerca che potrete fare, dove la potenza di questo nome, vi ricordate per esempio la guarigione di Pietro di quel paralitico? Non ho oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati. Questo nome, che non è solo un nome, non è solo una parola, è forza, è potenza. Proclamando il nome di Gesù, Filippo attualizza tra quella gente la presenza di Gesù e la sua efficacia di salvezza. Questa cosa del nome è importantissima anche nell'Antico Testamento. Pensate alla proclamazione del nome sul Monte Sinai. A Mosè, Esodo 6. E poi tutta la predicazione, anche dei capitoli precedenti, dall'1 al 6, sempre gli apostoli vanno e proclamano il nome di Gesù. Ci sono gli scribi e i capi dei giudei, gli ordinano: non dite più niente nel nome di Gesù. Hanno paura di questo nome, vedono che è potente. Allora, Filippo è diverso da Simone proprio per questo contenuto, no? Non per il carisma, perché forse era più carismatico Simone di lui, ma grazie a questo contenuto unico, potente da solo, lui cambia il cuore delle persone. Dice che si fecero battezzare uomini e donne. Bello anche questo accenno alle donne. Luca è molto attento alle donne. Poi vedremo anche Lidia, è una delle mie preferite. Ecco, uomini e donne si facevano battezzare. Ma anche Filippo si fa, anche Simone si fa battezzare. E qui la cosa diventa un po' strana, nel senso che quell'uomo così grande, così affascinante e così anche negativo per le persone, anche lui si fa battezzare, anche lui aderisce fermamente a Filippo, stesso verbo visto prima. Stava sempre attaccato a Filippo, versetto 10. No, non è lo stesso verbo, un altro. È quello proprio di afferrare, come se lui gli afferrasse la gamba e non lo lasciasse andare via. È un po' ambiguo però, perché dice che lui rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Quindi è evidente che questo Simone è ancora invischiato in quelle problematiche della grandezza e della magia e vede in Filippo cose simili, forse più potenti di quelle che fa lui. Forse è per questo che gli ha attaccato, però è bello perché Filippo non squalifica l'atto di fede di questo Simone. Non è che lo caccia via, dice no, tu sei il mago, non ti voglio, non sei sincero nella tua conversione. No, no, lo battezza e lo tiene lì. Ecco, quindi nel confronto tra Simone e Filippo, ecco che ci sono questi elementi. Quindi Filippo predica il Cristo e l'altro predicava se stesso. La gente aderisce alle parole di Filippo, invece la gente aderisce a Simone, non alle sue parole. E per Simone c'è questo fascino, questo stupore, invece per Filippo c'è la gioia della salvezza. Vedete anche il distacco. Bello, Filippo è importante, ma per noi la gioia è per la salvezza, per le parole che ci hai detto. Quindi Filippo è un mediatore di questa salvezza, non è lui. E invece Simone era proprio lui, il fine di ogni sua azione. Frattanto, versetto 14, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Anche questo è un aspetto molto importante, no? Perché quando gli apostoli a Gerusalemme, loro non sono fuggiti, perché la persecuzione ha riguardato probabilmente solo i fedeli di lingua greca, quelli di cui c'erano i diaconi, loro sono ancora l'autorità e quando vengono a sapere che la Samaria aveva accolto la parola, è bella questa espressione, no? Per esprimere tutto quello che è successo. La Samaria aveva accolto la parola di Dio, ecco che inviano Pietro e Giovanni, che scendono, pregano, non sono loro i grandi, loro pregano sulla gente perché questi ricevano lo Spirito Santo attraverso l'imposizione delle mani. È un gesto anche molto umile in un certo senso, no? Questi apostoli non è che vanno lì a controllare se sia tutto nell'ortodossia, no, vanno per un regalo ulteriore che quella gente deve ricevere. Avevano solo ricevuto il battesimo fino a quel punto, C'è bisogno, attraverso la loro preghiera e l'imposizione delle loro mani, di un dono più grande che viene direttamente da Dio, lo Spirito Santo. È come dire che questo passaggio è importantissimo perché rende quei credenti della Samaria pieni di Spirito Santo e quindi anche loro testimoni di quello che hanno ricevuto. È un passaggio di grado, potremmo dire, non di ministero, ma di potenza, di bene. È quella comunità che prima erano solo dei samaritani, adesso sono dei credenti nella parola di Dio, hanno ricevuto il battesimo per il perdono dei peccati nel nome di Gesù e adesso hanno anche lo Spirito come dono, affinché anche loro a loro volta possano annunciare. Questo è bellissimo, no? È una pienezza della Chiesa, che vedremo poi anche in altri episodi. E concludiamo col discorso di Simone che conosciamo bene. Ecco, Simone, versetto 18, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli rispose: possa andare in rovina tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell'iniquità. Rispose allora Simone: pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Essi poi, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi dei Samaritani. Ecco, questa conclusione è importante, no? Che questo Simone, ecco, ne vediamo tutta l'ambiguità. Quando vede questo Spirito Santo che arriva attraverso le mani degli apostoli, lo vuole comprare e non ha capito che è un dono. Non bisogna neanche comprare, è un regalo, non c'è bisogno di denaro. Ecco, e anche il modo con cui Pietro lo riprende, è un modo che non è molto severo, molto deciso, però che gli apre una porta. Non sappiamo a Simone cosa sia successo, non racconta più niente di Simone, quindi può darsi, speriamo che, grazie anche alla preghiera che ha fatto, come gli consiglia Pietro, ecco, si converta e ritorni nella gratitudine del dono dello Spirito Santo, pena l'esclusione totale dal dono, no? Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e speso nei lacci della tua iniquità. Il pericolo lì è grandissimo per Simone, no? Perché ha disprezzato quella cosa che è data in dono da Dio e ha pensato di comprarla per il denaro, con il denaro. Ed è anche bella la conclusione che questi apostoli, Pietro e Giovanni, tornando a Gerusalemme, continuano a evangelizzare i samaritani. Quindi non solo quella città, che probabilmente è Sebaste, la capitale della Samaria, magari ci andremo, ecco, quando andremo in Terra Santa, importantissima capitale della Samaria, ma anche gli altri villaggi, anche quelli piccoli, loro tornando evangelizzano. Ecco, allora da tutto questo testo che abbiamo visto un po', ecco, un po' velocemente, ci sono forse tre, ne ho individuate tre di domande. A proposito di quel fallimento, di quella dispersione iniziale, no? Che è una crisi profonda. I fallimenti, i lutti, i cambiamenti, le fughe, le partenze improvvise, i peccati anche nella tua vita sono state occasioni di nuove ripartenze, questo seme che poi disperso comincia ad annunciare il Vangelo. Potete pensare magari a qualche esempio concreto anche, non stiamo pensando solo di grandi drammi, anche piccoli, magari nelle relazioni con qualcuno, nel vostro cammino. Questa cosa dei fallimenti provvidenziali è molto bella. L'altro punto riguarda Simone, questo fascino è del mago. Anche noi siamo presi, forse non dalla magia, ma da altre cose. Quali sono le parole, le immagini che quotidianamente ti affascinano di più, ti stupiscono di più, prendono di più la tua attenzione, il tuo tempio, il tuo cuore? Qui si può fare un bel esame di coscienza, no? Internet, magia, sincretismo, cioè il mescolare un po', ecco, il culto con la pornografia, anche questo è un grande tema, no? Importante, perché è potentissima questa nel prendere il nostro tempo, il nostro cuore, la nostra immaginazione. A quali parole decidiamo di aderire, come ha fatto quella gente? A Simone il mago, perché siamo affascinati, o a quelle parole buone che sono il Vangelo? Come posso essere fedele a queste parole buone? Perché le altre mi attirano tanto. Non sono potenze facilmente da combattere facilmente. Terzo, questo Simone ci mette in luce anche un nostro atteggiamento, no? Questo della grandezza, del parlare di noi stessi. Ti senti più vicino a Simone, che cerca di essere grande, di affascinare, di sapere tutto, di conquistare la gente, o a Filippo, che parla di Gesù e gioisce per la salvezza degli altri? Ecco, queste sono le domande, ma anche le altre. Potete anche riprendere il testo, riprendere quello di stamattina, anche di Luca 24. Qui il tema appunto della parola di Dio, di queste parole buone nella vita del missionario, ha una luce molto particolare in questa Samaria. Bene, concludiamo con la nostra preghiera. Col lume celeste, Signore, previenici sempre dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, io sono su in camera mia, al numero 41, se qualcuno vuole venire su. Poi invece gli altri, c'è l'adorazione in cappella.